la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 e 5 minuti, siamo con voi, martedì 4 febbraio, Newsline. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio. Diamo subito il buongiorno anche a Matteo Rossi dall'AMA per le previsioni del tempo per oggi. Ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti.
Abbiamo un cielo davanti alle finestre degli studi di Controradio. Si attende dunque una giornata di bel tempo, o perlomeno insomma la settimana non è come quella che abbiamo appena passato.
No, direi una settimana decisamente buona, oggi bel tempo, cielo sereno per tutta la giornata, venti dal nord-est che a tratti potranno rinforzare leggermente nel corso del pomeriggio, ma sono comunque sempre venti deboli o al più moderati. Le temperature sono senza grosse variazioni, le massime saliranno fino ai 15-16 gradi, le minime sono risultate decisamente inferiori rispetto a ieri, abbiamo valori anche fin verso i 0 gradi nella zona di Arezzo, 1-2 gradi sulla piana di Firenze, Prato e Pistoia. Per quanto riguarda poi la giornata di domani non cambia niente, anche giovedì è una bella giornata, un peggioramento sembra arrivare nella giornata di venerdì, con delle piogge sparse, ecco, vedremo meglio nei prossimi giorni, quindi il peggioramento fra venerdì e sabato soprattutto, poi il tempo sembra tornare a migliorare.
Vedremo poi naturalmente di circoscriverlo meglio nei successivi collegamenti, grazie nel frattempo Matteo Rossi, grazie all'AMA, breve pausa e torniamo.
Un drink, por favor.
Cisco, allora, l'hai trovato El Dorado?
El Dorado. Con ING. La carta di credito oro a costo zero ha trovato! ING, per una volta, una banca che ti svolta!
Scegli conto corrente arancio e scopri come avere la carta di credito Mastercard Gold a canone zero. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici su ing.it.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
La città del teatro Cascina. Dopo il successo di Amore, Pippo Del Bono torna alla città del teatro venerdì 14 febbraio alle 21 per presentare il suo ultimo lavoro Il Risveglio, una riflessione profonda sul dolore e sulla perdita trasformati in bellezza attraverso la forza dell'arte. Un'esperienza intensa che ci invita a riscoprire il valore del risveglio personale e collettivo. Prevendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it.
Controradio.
Le notizie di oggi con tutti i particolari e commenti poi anche nel corso della nostra newsline, l'incendio sul Freccia Argento, i 100 evacuati, ieri l'apertura dalla Repubblica e particolari da controradio.it, il PD contro Salvini, le fiamme in una carrozza del treno Genova-Roma, la fermata nella stazione di Lastrassigna che è rimasta chiusa fino alle 20, cancellati 15 treni regionali, dem attaccano, fallimento del governo. Fiamme fuori dai finestrini, tanta paura sul treno Freccia Argento che viaggiava da Genova verso la capitale, un centinaio di passeggeri evacuati, fortunatamente nessun ferito, ma tanti e ennesimi disagi per la circolazione che ha visto bloccata in entrambe le direzioni la stazione di Lastrassigna per tutto il giorno. La Nazione apre invece con il delitto Ciatti, il papà chiede i danni, la famiglia accusa lo Stato di aver lasciato libero il killer Vsyuslav del giovane ucciso in Spagna. Lore de Mar, ora latitante, richiesti 100.000 euro per le spese sostenute, illegali, loro virgolettato, trovare Vsyuslav sarebbe il vero risarcimento. Ne parleremo nel corso dei nostri prossimi spazi informativi. Il Tirreno invece decide di avere taglio alto sulla vicenda dell'ex sovrintendente del Maggio Musicale fiorentino Pereira, chiesti 4 anni per l'ex sovrintendente, spese pazze. Al maggio la procura contesta viaggi di lusso, hotel e pranzi stellati. 4 anni e 4 mesi di reclusione per i voli extra lusso, i pranzi stellati e carissimi con i suoi ospiti, per le presunte spese pazze dal pescivendolo, per un maggio musicale che con lui andava al massimo con i costi ma non benissimo con i ricavi. È la condanna che chiede la procura di Firenze per l'ex sovrintendente Pereira. Come detto, l'udienza è stata aggiornata al prossimo 27 di marzo. E poi lavoratori del call center in piazza per gli stipendi e per il contratto, la vicenda a Prato, la protesta davanti all'Enel, unico committente di Softlab e Tecnocall. Il Corriere Fiorentino invece si occupa di sanità con i medici di base e la rivolta antiriforma, bozza del governo, dipendenti non più liberi professionisti, rapporti con i pazienti a rischio, l'allarme dei sindacati sulle barricate, la regione è prudente. In Toscana intanto mancano quasi 300 professionisti e sappiamo quanto la carenza si stia facendo sentire. Nell'Alto Mugello ce ne siamo occupati nelle scorse edizioni di Newsline. Ma ti richiamo dal Corriere, c'è anche la vicenda che abbiamo trattato nella nostra puntata precedente di Dillo a Controradio, ovvero l'accertamento della disabilità. La riforma dell'invalidità civile, il nuovo sistema fa flop, lo aveva anticipato ai nostri microfoni il consigliere dell'Ordine dei Medici Martelloni. Domande crollate dal 1 gennaio, le 9 province italiane, tra cui Firenze, è partita questa sperimentazione della nuova procedura per l'accertamento della disabilità. Ebbene, anche secondo la CGIL, rispetto a gennaio dell'anno scorso, gli accessi degli utenti sono crollati da 1000 a 40. La nuova procedura è un percorso burocratico ad ostacoli per tutti e, come vi raccontavamo, soprattutto richiede, ci diceva Martelloni, oltre un'ora per paziente solo per sbrigare le pratiche burocratiche, poi ci si occupa insomma dei singoli casi. Quindi immaginate la ripercussione sull'efficacia del servizio sanitario, così viene meno un diritto essenziale, ribadisce Giancarla Casini della CGIL di Firenze, ai microfoni di Sandra Salvato.
Siamo sempre stati convinti che era una riforma importante, che doveva esserci. Purtroppo è partita male, ancora mancano molti decreti attuativi e già nella prima fase, cioè che è quella che ti modifica il certificato d'accesso, stiamo vedendo dei dati che ci fanno davvero paura. Noi passiamo da gennaio 2023, dove ai nostri patronati erano arrivate 1000 pratiche, a gennaio 2024 ad avere 40 pratiche, il che vuol dire che qualcosa non sta funzionando. E questo, se la porta d'accesso non sta funzionando, è chiaro che si va a dare meno un diritto fondamentale alle persone disabili, alle loro famiglie, ai lavoratori, ai bambini. Quindi io credo che sia una cosa grave e chiediamo a tutti di intervenire, in primis al governo, alla nostra regione, ai nostri comuni, perché è una cosa che dobbiamo tutti quanti monitorare e provare a correggere, perché la sperimentazione nel 2025 riguarderà Firenze, l'area metropolitana Firenze e altre 9 province, ma poi riguarderà tutto il paese. Io credo che ci sia urgente anche nella nostra regione di creare una cabina di regia dove metta tutti insieme organizzazioni sindacali, medici di medicina generale, INPS, welfare, per provare insieme a dare sostegno a una riforma che di fatti nella pratica sta creando disuguaglianza.
Invalidità civile, troppi diritti negati con le nuove regole, il virgolettato con cui titola la Repubblica. La procedura in vigore da gennaio non convince il sindacato, come abbiamo sentito. Intanto la regione aumenta il budget destinato ai progetti per i disabili. Nell'ultima seduta della giunta regionale è stato portato da 46 a 71,7 milioni in 3 anni il budget per i progetti di vita indipendente, il programma a sostegno dell'autodeterminazione delle persone con grave disabilità. Su questo la nostra Sandra Salvato ha sentito l'assessora regionale alle politiche sociali, Serena Spinelli.
È un programma per noi estremamente importante, partivamo da uno stanziamento di fondo sanitario di 12 milioni e 9, abbiamo deciso di spostare il finanziamento su quello europeo, perché questo ci consentiva non solo di aumentare le risorse ma di dargli anche una programmazione triennale, non solo annuale, e abbiamo portato lo stanziamento quasi al raddoppio annuale per complessivi 71 milioni in 3 anni. Porteremo il tetto massimale dell'assegno da 1.800 euro, come era previsto dalla precedente delibera, a un tetto massimo di 2.000 euro. Abbiamo avuto, aprendo la manifestazione appunto di interesse rispetto al progetto stesso, avevamo in carico già 1.182 persone, hanno fatto domanda circa 2.000 persone, dal 15 di febbraio sapremo la graduatoria, ma siamo legittimamente, come dire, in grado di dire che copriremo una buona parte di tutte queste domande, avendo proprio aumentato le risorse all'insegna della continuità assistenziale. E oltretutto stiamo lavorando su sollecitazione delle associazioni, che peraltro anche nei momenti più forti sono state comunque elemento di sensibilizzazione, anche elemento di superamento e di segnalazione di eventuali elementi che potevano non essere colti alla nostra attenzione. Continueremo il percorso per dotarci anche di una legge specifica.
In questa prima parte della nostra newsline di oggi a parlare di sanità, ci siamo occupati della riforma dell'invalidità civile, le richieste dei sindacati rispetto alla sperimentazione che coinvolge al momento anche Firenze, ci siamo occupati dei medici di base, la riforma che ne cambierebbe il rapporto rispetto al paziente, alle ASL di riferimento, e che andremo a trattare, approfondire nei nostri prossimi spazi informativi. Abbiamo detto della carenza di medici in Alto Mugello, ma in questo momento vogliamo accendere un microfono su un'iniziativa quanto mai importante che compie 25 anni. Parliamo della giornata nazionale di raccolta del farmaco, e salutiamo Maurizio Ghignone, responsabile del Banco Farmaceutico di Firenze Provincia. Ben trovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno e grazie per l'invito.
Allora, tornano le giornate di raccolta del farmaco, perché non è solamente oggi ma si snoda fino al 10 febbraio. Vogliamo ricordare come si articolano e la finalità?
Allora, si articolano in questo modo: come lei ha già detto, dal 4 di febbraio, quindi oggi, fino al 10 di febbraio, con una particolare sottolineatura, sabato 8 febbraio, che è l'unico giorno in cui noi in qualche modo ci siamo organizzati con i volontari. Lei tenga presente che in tutta Firenze, diciamo, ci sono 306 volontari per 70 farmacie, e in tutta la Toscana ce ne sono quasi 1.600, quindi organizzare questo non è semplice, voglio dire. Quindi una persona entra in una farmacia e dona un farmaco. Entra in una farmacia, e questo è importante sottolineare, anche se non ne avesse di bisogno, perché rispetto alle richieste degli enti che assistono i bisognosi, in questo modo noi riusciamo a soddisfare a malapena il 40% delle richieste. quindi è importante che tutti si mobilitino, andare in farmacia anche se non avesse bisogno per se stessi.
Ghignone, che tipo di fabbisogno viene segnalato al banco farmaceutico? Perché in un contesto sociale ed economico in cui si parla davvero di una contrazione, per esempio, dei test di prevenzione sanitaria, anche la povertà sanitaria, la povertà anche per reperire le cure, reperire i farmaci, è sicuramente accresciuta dal contesto nazionale.
Assolutamente, guardi, lei dice una cosa molto importante, è il motivo per cui all'inizio il banco farmaceutico, la giornata di raccolta del farmaco si faceva solo un giorno, che era appunto il secondo sabato di febbraio. Ormai da diversi anni, 5 anni, mi sembra, stiamo facendo una settimana intera, offriamo ai farmacisti, e loro collaborano, fare una settimana intera proprio perché la povertà sanitaria, intendendo sia per le visite mediche ma anche per le cure, sta aumentando in maniera esponenziale. Insomma, ripeto, noi in Toscana riusciamo a rispondere alle esigenze degli enti, che possono essere Caritas, Tenone, insomma, noi solo a Firenze abbiamo 24 enti assistenziali che vengono poi a recuperare i farmaci donati, riusciamo a rispondere solo al 40% circa delle richieste che gli enti ci fanno, diciamo.
Quindi già questo, insomma, evidenzia quanto sia importante partecipare, ma è necessario vedere davanti alla vetrina, all'ingresso della farmacia, l'indicazione dell'adesione, qual è appunto il segnale per capire che quella farmacia aderisce all'iniziativa?
Questa è una domanda molto importante, perché permette di andare a fare donazioni in maniera ottimale. Diciamo che questo il manifesto attaccato nelle farmacie, sì, ma direi che il modo più semplice è quello di andare, ormai tutti abbiamo internet, andare sul sito bancofarmaceutico.org, cliccare in questo caso sulla tendina della Toscana e poi sulla tendina di Firenze, e lì trova tutte le farmacie, quest'anno sono 71, che hanno aderito al banco farmaceutico, scegliere la farmacia più vicina e lì andare a fare la donazione di uno o più farmaci.
71 su quale territorio?
Firenze e provincia.
Firenze e provincia. Poi naturalmente, siccome abbiamo un pubblico anche extra fiorentino, regionale, non solo, l'iniziativa è nazionale, lo ricordiamo, la modalità è la solita.
Sì, alla solita. L'anno scorso in Toscana hanno aderito oltre 350 farmacie, quindi ogni provincia della Toscana ha diverse decine di farmacie dove uno può andare a fare la donazione.
Un'ultima domanda, ne approfitto anche per capire, per dare un'ulteriore informazione di servizio ai cittadini, che tipologia di farmaci viene richiesta nello specifico, o il bisogno, insomma, viene evidenziato, e se c'è stato un cambiamento nell'arco degli anni?
Ma diciamo che la modalità è sempre la stessa, insomma, l'ente che si associa alle perché un ente viene associato a una o più farmacie, quell'ente si associa al banco farmaceutico indicando la percentuale di farmaci di cui ha bisogno, per cui l'esempio è molto, cioè un ente che assisterà soprattutto anziani avrà bisogno di una certa tipologia di farmaci che sarà indicato dal farmacista di quella farmacia lì. Un ente che assiste soprattutto magari madre con bambini avrà bisogno di un'altra tipologia di farmaci, però ogni farmacia, sapendo già qual è la richiesta dell'ente che poi verrà a ritirare i farmaci che sono stati donati, sa anche indirizzare il donatore verso la tipologia di farmaci che hanno più bisogno.
Questo è importante, diciamo, in modo tale che la richiesta sia il più possibile, no, aderente poi a quello che è il gesto di solidarietà.
Dell'ente, esatto, sì, esattamente così.
Soprattutto comunque anti-influenzali, analgesici, antifebrili, farmaci ginecologici, insomma, comunque fatevi indicare dai farmacisti l'elenco. Ecco, e ci arriva però un messaggio che, Ghignone, sembra scontato, ma forse non lo è come informazione. Al 342-8104-111. Immagino che il farmaco da donare si debba acquistare in farmacia, non si donano quelli che già si hanno in casa.
No, quelli diciamo che stiamo cercando di organizzare un altro modo che esula dalla giornata, che la raccolta dei farmaci ancora utili, insomma questo lo stiamo ancora organizzando, esula un po' dalla giornata della raccolta. Allora, in questa settimana sì, occorre donare farmaci, anche perché il gesto della gratuità è un gesto che uno sperimenta una bellezza per sé, ma anche aiuta il territorio sociale in cui viviamo, insomma.
È chiaro, un'ultima domanda, quindi anche farmaci per cui occorre la ricetta?
No, quelli no, quelli assolutamente no.
Ecco, sono tutte indicazioni importanti.
Sono quelli che esulano dalle ricette, dalla ricettazione. C'è da dire che non saranno farmaci che salvano la vita, però aiutano a vivere meglio, insomma, quando uno ha la tosse, piglia un farmaco per la tosse, uno sciroppo per dire, per stare meglio, no? E anche i bisognosi hanno bisogno di stare meglio, insomma, voglio dire. Però nel gesto gratuito che uno fa, scopre di cosa è fatto il proprio cuore, insomma, che ha bisogno di vivere della gratuità, perché
è importante,
no, siamo
isolati. Esatto. Dobbiamo rieducarci a questi concetti fondamentali, lo ritroviamo un po' in tutte, in tante tematiche che affrontiamo quotidianamente nelle nostre fasce informative. Ghignone, responsabile del Banco Farmaceutico di Firenze Provincia, grazie per essere stato con noi, ricordiamo Banco Attivo per la giornata nazionale del farmaco fino al 10 febbraio, dunque aderite e partecipate, grazie ancora.
L'ho smashed, trying to act casual, can't stop, I might end up in the hospital, changing my shape, I feel like an accident, they're back to explain their
il GR di Popolare Network e poi dove andremo oggi, anzi dove andrà il nostro Raffaele Palumbo? Lo avremo in diretta intorno alle 8:40 di fronte alla stazione di Firenze Santa Maria Novella, per la precisione da Piazza Adua, con i suoi ospiti per parlare di una questione spinosa, che vi ha visto più volte protagonisti con pareri favorevoli o contrari. Stiamo parlando dei pali, i famosi pali, i fili della tranvia in Piazza dell'Unità e Piazza Stazione. Bene, il Comune di Firenze sta provando a chiedere 24 milioni di euro non per togliere i pali, ma per aggiungere le batterie ai tram oggi in circolazione, e questo potrebbe far sì di togliere appunto i pali e i fili. Situazione insomma che sembra un dietro front, un miglioramento, un accorgersi in un secondo tempo di quello che forse poteva essere fatto in precedenza. Beh, di tutto questo parlerà Raffaele Palumbo con i suoi ospiti, gli daremo la diretta, la linea subito dopo il GR di Popolare Network. Rimanete su Controradio.
Mezzo Popolare Network, buongiorno, le notizie.
La Cina ha risposto immediatamente dopo l'entrata in vigore questa mattina degli ultimi dazi americani al 10%. Pechino ha introdotto tariffe tra il 10 e il 15% su alcuni prodotti provenienti dagli Stati Uniti, ha presentato ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio e ha aperto un'inchiesta antimonopolio su Google. Trump e Xi Jinping si dovrebbero parlare nei prossimi giorni. La notte scorsa la Casa Bianca aveva invece evitato, almeno per ora, una guerra commerciale con Messico e Canada. In cambio di una sospensione dei dazi per 30 giorni, i due paesi hanno adottato misure per rafforzare i controlli ai loro confini con gli Stati Uniti.
E mentre in Europa i leader pensano a come rispondere a un'eventuale mossa di Trump con i dazi anche verso l'Unione Europea, Elon Musk si sta muovendo nella politica europea. Dopo aver dato aperto sostegno all'estrema destra tedesca della AfD, ha lanciato lo slogan Make Europe Great Again, e ci sarà questa tra le parole d'ordine del raduno che ci sarà venerdì e sabato a Madrid, un raduno ospitato dai padroni di casa di Vox, a cui parteciperanno Orban, Marine Le Pen, l'olandese Wilder, ci sarà Matteo Salvini, tutti i partiti che fanno parte del gruppo dei patrioti all'Europarlamento e che ora sembrano volere fare la sponda europea della rete internazionale di Elon Musk e Donald Trump.
Medio Oriente, i principali paesi arabi hanno scritto una lettera al governo americano nella quale esprimono la loro contrarietà a un'eventuale deportazione dei palestinesi di Gaza suggerita nei giorni scorsi da Donald Trump. Il documento è stato firmato dai ministri degli esteri di Giordania, Egitto, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi. Della tregua a Gaza parleranno oggi in un incontro alla Casa Bianca Trump e Netanyahu, sul tavolo anche il dossier iraniano.
Scontro in Parlamento sul caso Al-Masri, le opposizioni continuano a chiedere che Giorgia Meloni spieghi i dettagli e le motivazioni dell'operazione che ha liberato e riportato in Italia il militare accusato di crimini contro l'umanità dalla Corte Penale Internazionale. Il governo ha dato la propria disponibilità, a quanto pare, a riferire sulla vicenda, ma con il ministro Nordio o con il ministro Piantedosi, non con la Presidente del Consiglio, come chiede l'opposizione. Oggi si preannuncia un'altra giornata di scontro. E intanto un uomo ha sporto denuncia alla Procura di Roma contro il governo per aver liberato, per aver aiutato Al-Masri. Lui si chiama Lam Makog Biel Ruei, è sudanese, ha 32 anni, è un rifugiato in Italia ed è stato detenuto in una delle prigioni del generale Al-Masri. In una conferenza stampa alla Camera ha raccontato quello che ha subito, le violenze, le torture, e ha annunciato di aver presentato un esposto in procura per verificare se Meloni, Nordio e Piantedosi siano responsabili di favoreggiamento per aver lasciato andare Al-Masri. La procura, come è avvenuto per il primo esposto, quello dell'avvocato Ligotti, deciderà ora se trasmettere la denuncia al Tribunale dei Ministri.
I ribelli della Repubblica Democratica del Congo hanno annunciato che da oggi rispetteranno una tregua unilaterale per motivi umanitari nell'est del paese. Le organizzazioni internazionali avevano chiesto uno stop dei combattimenti per poter raggiungere centinaia di migliaia di profughi. Secondo le Nazioni Unite, gli scontri degli ultimi giorni nella città di Goma hanno fatto almeno 900 morti. In un comunicato i ribelli hanno precisato di non avere intenzione di conquistare altro territorio.
Il tempo per oggi, giornata con tempo stabile, cielo sereno poco nuvoloso in tutte le regioni, ci risentiamo con le notizie alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 code in uscita a Calenzano Sesto Fiorentino provenendo da Roma. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Fino al 18 marzo l'uscita di Livorno Aurelia resterà chiusa provenendo da Livorno. Fino al 16 aprile chiusi per lavori il nodo di allacciamento tra la Fipili e la 12 a Colle Salvetti provenendo da Firenze e il bivio della Fipili provenendo dalla 12 in direzione sud. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La città del teatro, Cascina. Sabato 8 febbraio alle 21, l'irresistibile comico e attore ligure Antonio Ornano. Dopo programmi cult come Zelig, Mai dire gol, Colorado e Striscia la notizia, Ornano sarà in scena con Maschio caucasico irrisolto, un flusso di coscienza esilarante tra ironia, cinismo e contraddizioni per raccontare con leggerezza e intelligenza i paradossi della vita. Uno show che vi farà ridere e riflettere. Per vendita circuito Ticket One, info lacittadelteatro.it. Contro Radio.
Fucking
39 minuti, ve lo abbiamo anticipato e lo confermiamo, andiamo in piazza Santa Maria Novella, anzi andiamo alla stazione di Santa Maria Novella in piazza Adua per la precisione, con il nostro Raffaele Palumbo, per parlare di tranvie e concentrarci su questa vicenda dei pali e dei fili da rimuovere, soprattutto di come si sta muovendo il Comune di Firenze rispetto a Bruxelles per ottenere fondi per varie progettualità nell'ambito dell'infrastruttura della tranvia, che potrebbero conseguentemente anche avere un, diciamo, un risvolto sulla questione dei famosi e degli annosi pali e fili in Piazza dell'Unità e Piazza Stazione. Raffaele, buongiorno, a te la linea.
Buongiorno, buongiorno, bentrovata. Siamo arrivati qui che c'è un grado, la giornata è molto tersa, naturalmente la situazione è molto affollata e movimentata tra chi prende il treno, chi prende l'autobus, chi prende la tranvia. Per fare una battuta potremmo dire che la notizia qui quest'oggi è che non ci sono treni in ritardo, cancellazioni e linee interrotte, ma noi invece, come anticipavamo, ci concentriamo sulla questione dei famosi pali alla stazione, non solo alla stazione per la verità, anche in altre zone che sono state definite di pregio, e cioè altre zone che riguardano la città di Firenze, dove ci sono pali che sono stati al centro di grandi polemiche, soprattutto da un punto di vista estetico, ma non solo, anche funzionale. Le persone che abbiamo sentito questa mattina, tutte molto di corsa, pochissimi i parlanti italiano, potremmo dire, erano tutte concordi sul fatto che il biglietto da visita, l'arrivo alla stazione, nonostante una tranvia molto gradita, questa faccenda dei pali non è mai andata molto giù a nessuno. Entreremo tecnicamente in quello che dicevi, cioè cosa e come fare per togliere i pali che riguardano la tranvia, però prima sentiamo brevemente un paio di voci che abbiamo raccolto.
Abito qua.
Lei abita qui proprio?
Sì, abito qua, Piazza della Stazione, sì.
Piazza della Stazione. Che ne pensa di questi pali della tranvia?
Mi piace. I pili, quelli di prima, mi piacevano molto di più. Questo è diventato un bosco dei pali, insomma, ecco. La piazza è molto più brutta di prima. No, non mi piaceva neanche quella pensilina che l'hanno tolta, però era un po', ecco, di vecchi tempi, però meglio di questo. Non, io sono d'accordissimo da togliere questi pali, ecco.
Però è contento la tranvia?
Assolutamente sì. Sì, sì, perché passa molto, molto spesso, insomma, c'è sempre, puoi andare di qua e di là senza problemi, anche per pochi soldi, insomma, €1,70, insomma.
Però senza pali.
Però senza pali, alla piazza, lo so che dall'altra parte ci vuole, però sulla piazza mi piacerebbe che tolsero quelli pali che danno veramente un brutto aspetto di questa piazza, veramente.
Voi che ne pensate di questi pali che ci sono qui?
E poi la tranvia come ci cammina?
Parlano di batterie, di elettrico.
Ah, di elettrico. Perché l'idea è buona.
Come?
Sono inutilizzabili, capito? Cioè, chi servono a questo punto? Se non vengono utilizzati, secondo me vengono tolti, no?
È più bello senza pali.
Giustamente sì.
Sicuramente sì. È
chiaro. Più visibile. Cioè, questo crea interferenza di visibilità. Però se ci sta l'uso giusto, allora è comprensibile. Ma se non vengono utilizzati, cosa servono?
Non serve. Se non devono essere utilizzati per rimanere, bensì che vengano tolti, diciamo.
Perché questo è un po' anche il biglietto da visita, no? Chi arriva qui.
Certo, certo, vede una cosa più pulita, una cosa più. Un'immagine migliore, va.
L'immagine è l'estetico, praticamente. Per chiunque viene, che vede Firenze, che vede questa cosa avanti, cioè. Magari così vede uno spazio più aperto, più pulito, non però caotico.
La tranvia vi piace?
Certo, se funziona sì, certo.
Certo che se funziona, come ha detto, certo è una comodità, è una però se devono fare quelli a batteria è ben giusto che vengano tolti questi pali qui, se invece vengono utilizzati, ok.
Raffaele, una sintesi stringente potremmo definirla, se vengono utilizzati altrimenti che li teniamo a fare, però io ti introduco dei messaggi che arrivano non tanto sulla questione estetica, ma ci chiedono, è proprio l'unico intervento per il quale spendere 24 milioni? E poi, ma ci si rende conto di quanto inquinano le batterie, che l'efficienza della ricarica è bassa e ci si preoccupa dell'estetica dei pali? Quindi già ci portiamo avanti, come dire.
Sì, portiamo avanti assolutamente, perché prima abbiamo avuto la polemica sui pali, adesso abbiamo la polemica su come togliere i pali. Abbiamo ricevuto anche noi dei messaggi che ci chiedevano perché tutti hanno protestato per i pali e nessuno per le bancarelle che ci sono in San Michele, al piazzale Michelangelo e da altre parti. Però la questione è che intorno alla Tempia comunque continua a muoversi tanto, tantissimo, ci verrebbe da dire. Nel senso che qualche settimana fa, qualche giorno fa, abbiamo raccontato dell'inaugurazione della VAX e quindi della variante al centro storico e quindi Piazza della Libertà, Piazza San Marco. Da settembre i cantieri della nuova linea di tranvia Libertà-Bagnaripoli saranno attivi contemporaneamente su tutti i 7,2 chilometri di tracciato. E poi c'è la questione che sottolineavi, ovvero che Palazzo Vecchio chiederà a Roma i 24 milioni di euro necessari per aggiungere le batterie ai tram che oggi appunto circolano, per togliere i pali, i fili in Piazza dell'Unità, in Piazza Stazione e in tratti di pregio nel centro come Porta Prato e Fortezza. Ne parliamo anche con l'architetto Egidio Raimondi, che si occupa peraltro da più di 30 anni di bioarchitettura. Buongiorno a lei, Raimondi, ben trovato.
Buongiorno agli ascoltatori.
Allora, prima dicevamo polemiche quando sono stati messi, polemiche ora che li tolgono. Da un punto di vista architettonico abbiamo sentito naturalmente rievocare la pensilina qui da dove vi stiamo parlando. Continua ad essere in trasformazione questa zona della piazza della stazione di Santa Maria Novella. Di fronte a me adesso c'è la Palazzina Reale, cara a voi architetti. Continua a essere una zona in grande movimento questa.
Sì. Allora, il fatto della polemica è tipico di queste latitudini, quindi ci siamo abituati. Io direi che è chiaro che senza pali è meglio, però porrei l'attenzione su un altro tema che voi che siete lì potete vedere. Si tolgono i pali della tranvia, non si tolgono tutti i pali, lì ci sono tanti pali, uno per ogni servizio. E infatti ci fu un'intervista tempo fa dell'ex assessore Giorgetti che disse si tolgono ma non tutti, e addirittura lui doveva togliere entro il 2023, però diciamo che se si trovano i soldi si tolgono. Però se ci fate caso c'è il palo per le telecamere, il palo per la sede elettrica, il palo, questo credo che sia un problema di responsabilità, di assicurazioni, un problema normativo, non lo so. Ma se già si concentrassero tutti i servizi sull'unico palo, già se ne toglierebbero tanti, per esempio. E quelli della tranvia, è chiaro che si tolgono è meglio. Ora, lì è una situazione che l'alternativa è soltanto la batteria, perché sono talmente distanti gli edifici che non si può pensare di attaccare i cavi di edifici, come peraltro succede a Vienna, ad esempio, ma a Vienna le facciate sono tutte pubbliche, anche negli edifici privati, quindi l'amministrazione si attacca e non deve chiedere il permesso a nessuno. Quindi diciamo che queste soluzioni sono frutto di retaggi storici anche, no? Di stratificazioni storiche.
Ecco, Raimondi, buongiorno. A proposito di retaggi storici e di pregresso, no? C'è chi ci scrive, ma non era possibile realizzare la tranvia senza pali già all'epoca, insomma, della realizzazione? Gli esempi in giro per l'Europa non mancavano già allora. Però c'era quasi un rifiuto da parte dell'amministrazione. Comunque la scelta fu quella dei pali.
Questo qualcuno lo diceva già allora. Io non so com'era l'iter, a che punto era l'iter col codice appalti, le varianti, con tutto quello che ne consegue. Io mi ricordo che già allora si diceva di fare un tratto, addirittura nel passaggio al Duomo, di fare un tratto su batteria. Ora, o non erano ancora così efficienti le batterie, il che può essere, perché hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni, ormai c'è una mobilità elettrica abbastanza diffusa, oppure appunto bisogna vedere a che punto erano dell'iter procedurale, perché noi abbiamo anche questo in Italia, abbiamo il codice appalti, abbiamo delle regole, che sono allungano i tempi in una maniera incredibile, quindi a volte quando si fa la realizzazione è già vecchia e succede per tanti.
Questo è un passaggio infatti, questo è un passaggio che riguarda molte questioni che vengono alle volte, come dire, trascinate per un periodo che diventa più lungo. Le burocrazie naturalmente rimangono indietro rispetto alle tecnologie. Qui c'è il problema delle batterie che viene subito posto per cercare di capire se tecnicamente la cosa è fattibile, è sostenibile. Lei che ne pensa di questo?
Io penso che sia sostenibile, ormai ripeto, le batterie stanno, cioè, ma nel giro di 3-4 anni hanno fatto dei progressi enormi, quindi di sicuro ci sono le batterie adatte per questo tipo di lavoro. Poi riguardo al riciclo eccetera, è chiaro che vanno riciclate, c'è il COBAT, c'è il consorzio obbligatorio per il riciclo delle batterie, come c'è il CONAI per il cartone. Cioè, a volte ci si pongono dei problemi anche quando non esistono, è uno dei sistemi più controllati quello delle batterie, proprio perché contengono litio, contengono una serie di prodotti che vanno smaltiti in un certo modo, non è come smaltire un cavo. Quindi io non mi preoccuperei di quello, poi vabbè, si preoccupa di tutto, perché appena c'è una soluzione di trovare subito il lato negativo. Però secondo me in questo caso sulle batterie non c'è, io sarei tranquillo.
Come sentite in sottofondo, come dire, qui fervono lavori, stanno piazzando in questo momento i cassonetti per la spazzatura interrati, per intenderci. Quindi, come dire, sembra un po' di stare dentro, e parto dalla domanda iniziale, Raimondi, sembra di stare dentro un grande cantiere per cercare di capire anche questo luogo, che è un luogo storico, simbolico, enormemente funzionale, è l'arrivo, l'ingresso alla città, dove vuole andare secondo lei, come si presenterà da qui a qualche anno?
Ma è un nodo molto importante quello, anche perché la tranvia è concepita Santa Maria Novella centrica, se mi si passa il termine, cioè tutte le linee vanno a Santa Maria Novella, per esempio per andare dalle cure a Campo di Marte devono andare a Santa Maria Novella, quindi questa è una scelta che è stata fatta all'inizio, quindi diventa il luogo strategico più importante. Guardo a dove vuole andare, si parla di restaurare ovviamente quella che è la stazione, la palazzina reale eccetera, bisogna trattarli solo come restauro. Quando fece i lavori grandi stazioni della piazza, fece un obbrobrio a parer nostro, infatti noi uscimmo anche sui giornali, e poi alla fine io non so se per la nostra uscita, ma hanno salvato i Sanpietrini, prima li stavano triturando per farci la massicciata. E il resto hanno messo del grasso porcellanato che è tutto saltato, quindi secondo me lì c'è stato un approccio veramente quasi criminale per quel tipo di, perché loro dicevano, mi ricordo, dicevano, ma è vincolato l'edificio, ma è vincolata anche la piazza dell'edificio, perché l'edificio da sulla piazza. Poi c'è tutto il tema delle pensiline, ora non dico quella che ormai è stata demolita, ma le pensiline, cioè non si può pensare che la gente stia al sole e all'acqua perché la salute
è... sì, Raimondi, tema caro a Controradio, abbiamo sollecitato più volte la soprintendenza e pare insomma in questo dialogo tra amministrazione e soprintendenza dovrebbe esserci un progetto che la soprintendente Ranaldi attende dal comune come alternativa. C'era un'apertura, una disponibilità, però quello che c'è di apertura ancora è il cielo sopra l'attesa degli utenti, diciamo, ecco.
Ma facciamo con delle tende che si aprono e si chiudono a seconda delle condizioni, non lo so, facciamole mobili. Possibile che non ci sia, con tutti gli architetti ci sono aspiretti, più di 5.000, quasi 5.000, non ci sia l'idea di, cioè si faccia un concorso.
A questo proposito, con tutti gli architetti che ci sono a Firenze, ma la percezione anche dai messaggi che stanno arrivando è di preoccupazione rispetto a una mancanza di visione complessiva, no, dell'assetto non solo infrastrutturale ma anche funzionale, perché prima vengono messi i pali, poi si pensa di toglierli. È vero che le tecnologie cambiano, però insomma c'è sempre una città come Firenze che poi è sul lettino per l'operazione a cuore aperto, quindi forse ci vorrebbe una capacità anche di rassicurazione degli utenti e dei cittadini rispetto a quello che si vuol fare della città, non solo in termini trasportistici ma anche proprio come sviluppo futuro.
Sicuramente più comunicazione, più partecipazione, più coinvolgimento dei cittadini, perché spesso i cittadini si vedono arrivare le opere e non ne capiscono bene il senso, e quindi a volte non le accettano anche perché non le capiscono, quindi perché nessuno gliel'ha spiegata, nessuno li ha coinvolti anche nel processo decisionale. Questo è un grosso limite che hanno molte città, direi direi a parte qualche rara eccezione, quasi tutte, perché viene visto come un intralcio, come quella della partecipazione dei cittadini, viene vista come una, e poi nascono i comitati contro, no? Quindi nascono quelli per il taglio degli alberi, quelli contro qualunque cosa, invece di nascere pro, se fossero coinvolti. E questo è un problema grosso che hanno un po' tutte le amministrazioni, dovrebbero lavorare su questo.
Raimondi, nessuno nelle interviste che abbiamo fatto questa mattina, nessuno ha sentito la mancanza della pensilina, dicevamo così, come riferito prima. Però naturalmente in una città come Firenze il tema, e torniamo non solo sui pali ma anche delle pensiline alle fermate della tramvia, il tema dell'estetica e il tema della funzionalità si intrecciano con grande difficoltà, molto spesso con grandi attriti. È un problema insormontabile questo, secondo lei?
No, non è insormontabile, anche perché noi abbiamo la carta del restauro che dice che basta, quando si interviene su, non dico su un edificio, ma nei pressi di un edificio, basta distinguere l'intervento contemporaneo da quello preesistente. Quindi basterebbe fare delle pensiline ben evidenziate, invece di provare a mimetizzarle, basterebbe fare delle pensiline che si distinguono bene. Ma se faccio la tranvia, la pensilina fa parte della tranvia, come i pali e come quei trasformatori, quelle torri di trasformatori che sono accanto a quasi ogni fermata, che hanno più impatto di una pensilina a momenti. Precisamente presente queste torri che contengono il prodotto.
Arrivano, continuano ad arrivare messaggi che possono contribuire alle riflessioni che stiamo facendo. Buongiorno ad Orléan, città francese, hanno realizzato una tranvia che prende l'energia da terra negli stessi anni che hanno fatto la nostra. Poi in realtà c'è un messaggio che riguardava la fermata di Piazza dell'Unità che è stata soppressa, e c'è grande preoccupazione per questo. Stiamo parlando del capolinea in Piazza dell'Unità, della 2, adesso la T2 che arriva da Novoli ferma dalla Magna e continua il suo tragitto girando intorno alla stazione, fermandosi a Valfonda. Ebbene, su questo devo dire che c'è un'attivazione dell'amministrazione comunale che ha chiesto di progettare soluzioni che mantengano l'uso della fermata in Piazza dell'Unità. L'amministrazione ritiene che la fermata rappresenti una risorsa importante da valorizzare, ha detto Giorgio in consiglio comunale, e ha chiesto nuovi studi per aggiornare i modelli trasportistici. In tutto questo, nel mezzo, però, c'è un'utenza che si è vista una fermata nevralgica della tranvia, insomma, essere defalcata di botto, diciamo. E questo si inserisce, no, in una precarietà delle condizioni e dello sviluppo, anche incentivando gli utenti a utilizzare i mezzi pubblici e le infrastrutture messe a disposizione. C'è però, insomma, forse uno scollamento rispetto a una quotidianità che deve essere garantita del servizio, intendo.
Perché è vero che sono un centinaio di metri, non è quello, però arrivava all'inizio del centro, era la porta per andare in centro, quindi in Piazza Unità d'Italia, poi si entra nel mercato, si entra nei vicoli, via Cerretani, si va al Duomo, quindi sì, ma vediamo se il Comune ha chiesto di fare nuovi studi, vediamo cosa arriverà. Penso che sia importante quella fermata lì.
E allora, Raffaele, nuovi studi per quanto riguarda Piazza dell'Unità, nuovi progetti alternativi per quanto riguarda le famose pensiline mancanti di attesa dell'utenza sotto il sole e sotto la pioggia, e richieste a Bruxelles 24 milioni di euro, insomma mica pochi, per quanto riguarda le batterie. Questa è un po' la sintesi dello stato dell'arte.
È la sintesi dello stato dell'arte, mentre appunto dicevamo che dopo l'estate vedremo partire i lavori in contemporanea per Bagno a Ripoli su tutti i 7,2 chilometri di tracciato. Saluto e ringrazio, salutiamo e ringraziamo l'architetto Egidio Raimondi che è stato con noi questa mattina, e qui dalla stazione però iniziamo in qualche modo a confermare la notizia che dicevamo prima, e cioè una mattinata per fortuna normale, di sole. Come sentite, i ritardi ci sono soltanto di 5 minuti per un paio di treni, quindi tutto sommato la giornata non è delle peggiori rispetto alla questione dei trasporti, così come l'abbiamo osservata e raccontata in questi giorni. Diremo di più dei pali della tranvia nelle zone della fortezza, delle zone che sono state definite di pregio, ma soprattutto qui davanti Piazza Santa Maria Novella, molto presto, per cercare di capire se e quando questa situazione si sbloccherà. Per il momento dalla piazza della stazione è tutto, ti restituisco la linea.
Nessuno ti informa come Controradio. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30, la newsline di Controradio con Chiara Brilli, Raffaele Palumbo e le rubriche Buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti, Dillo a Controradio con Viola Giacalone, Notizie dalla Piana in collaborazione con pianonotizie.it, Gen Z con Leonardo Margherito in collaborazione con TIF, un 25 novembre al mese con Sandra Salvato, alle 12.45 il giornale radio regionale, alle 18.35 Newsline Sera con Domenico Guarino e ancora 10 edizioni quotidiane della Radio Giornale Nazionale. Controradio, l'informazione prima di tutto. Ripartono i viaggi del Controradio Club. Uzbekistan, alla corte di Tamerlano. Un viaggio sull'antica via della seta che da Chang'an giungeva all'antica Bisanzio. Culla di antiche civiltà, l'Uzbekistan è una sintesi di Oriente e Occidente, dal mondo nomade della steppa a quello dei grandi imperi e delle loro architetture islamiche. Visita alle quattro madrasse di Kiva e delle moschee di Bukhara. Samarcanda, la città di Tamerlano, e Tashkent, la capitale, centro di commercio delle vie carovaniere dall'India all'Europa. Uzbekistan, dal 13 al 20 aprile, in compagnia di Raffaele Palumbo. Info e iscrizioni su controradio.it, banner Uzbekistan. Se vuoi conoscere i viaggi organizzati dalla Controradio Club nel 2025, vai al menu Viaggi su controradio.it. Trovi tutte le date e le destinazioni. E sempre in tema, ti ricordiamo Che ci fate lì? La trasmissione di viaggi di Controradio ogni domenica mattina alle 10.30 con Jimmy Tranquillo.
Controradio.
Alle 9 passate da 4 minuti, sempre Newsline, cambiamo argomento, vogliamo dare notizia di un importante progetto che parte in via, possiamo dire sperimentale, sul territorio chiantigiano, perché è davvero una prima esperienza di educazione all'affettività nelle scuole per formare studenti e insegnanti. E noi siamo in collegamento con l'assessore alle politiche educative di Greve in Chianti, Giacomo Amalfitano, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara e buongiorno agli ascoltatori di Controradio. Grazie
per l'invito. Promozione di relazioni sane, rispettose degli altri, questa diciamo la sintesi di un percorso che verrà articolato sul territorio di Greve in un contesto così importante come quello della scuola, in maniera trasversale, non solo per generazioni ma anche per ruolo, studenti, docenti. Come si articolerà?
Allora, il percorso si chiama Semi Affettivi, si articolerà in due percorsi paralleli, uno che è dedicato alla formazione degli insegnanti di tutte le scuole del comune di Greve, e sono 10 ore di formazione dedicate proprio all'educazione all'affettività, alle relazioni, ai sentimenti, e poi un altro percorso, questo davvero sperimentale perché abbiamo individuato una classe pilota, una classe prima della scuola secondaria di primo grado, dove verrà fatto un corso di 10 ore degli incontri, 10 ore di incontri con 3 esperte, che sono Marta Monnecchi, Lia Cestra e Delia Minì, che hanno già iniziato a incontrare le ragazze e ragazzi di questa prima media e che insieme a loro costruiranno un ambiente non giudicante dove le ragazze e ragazzi potranno esprimere le proprie emozioni, le proprie paure, i propri desideri e incontrarsi in un ambiente appunto protetto e non giudicante, dove c'è fiducia, dove c'è ascolto e dove c'è dialogo.
Tutti elementi alla base appunto di un percorso che avete ritenuto necessario non solo per il contesto del territorio ma proprio per insomma la cornice sociale in cui tutto ciò sta avvenendo sempre più meno, no? In una situazione di difficoltà che non coinvolge solo le giovani generazioni.
Esatto, sì, noi abbiamo pensato che fosse davvero importante, necessario lavorare su questi su questi ambiti, perché viviamo in una società che ogni giorno purtroppo ci mostra degli elementi fortemente negativi, dal bullismo, episodi di cyberbullismo, di bullismo, di discriminazione, di violenza di genere, e quindi invece lavorare sulla prevenzione attraverso questa formazione, no, alla consapevolezza di sé e del rispetto degli altri, io penso che sia importante, fra l'altro in un momento in cui invece la scuola a livello nazionale va in altre direzioni. Ecco, lavorare sull'affettività è fondamentale e noi vorremmo lasciare proprio dei semi, per questo lavoriamo anche sui docenti, perché poi le ragazze e i ragazzi passano dalla scuola mentre i docenti restano, e quindi noi vorremmo che le competenze affettive ed emotive fossero un patrimonio di tutto il corpo docente, di tutta la comunità educante.
Un'occasione importante da molti punti di vista, dunque appuntamenti previsti, lo ricordiamo, negli spazi della biblioteca Carlo e Massimo Baldini dal lunedì 17, poi il 24 febbraio, il 13, 27 marzo e ancora, condotti da Marta Monnecchi, docente di scuola secondaria di primo grado presso la scuola Pestalozzi, ma anche Delia Minì, educatrice sociopedagogica e tutor degli apprendimenti, e Lia Cestra, educatrice professionale. Vogliamo ricordarle info@chiantiform.it per avere informazioni e inviare il modulo apposito di iscrizione. Una sperimentazione, un primo progetto che vorrete e immagino spererete di estendere, faccia un po' diciamo da spin-off per il territorio chiantigiano.
Esatto, l'idea è quella di partire con questa sperimentazione quest'anno per poi allargare il tema dell'educazione all'affettività a tutto il contesto scolastico, anche perché c'è una grande sete da parte dei ragazzi, gli incontri in classe sono già iniziati e quello che mi dicevano le esperte ma anche gli insegnanti e gli stessi genitori che abbiamo incontrato proprio ieri sera è che le ragazze e ragazzi stanno rispondendo con una grandissima partecipazione, una grande attesa, c'è proprio la voglia di esprimersi, e di avere un ambiente in cui poter essere liberi anche di piangere, di abbracciarsi, di ridere, però comunque di esprimere le emozioni.
Questa è la dimostrazione che quando insomma si creano delle condizioni per poter dare loro ascolto e voce, è come se ci sono i giovani e rispondono. Ma Amalfitano, un'ultima considerazione ci arriva da un messaggio al 342 8104 111 che reputiamo interessante. Perché non vengono coinvolti i collaboratori e le collaboratrici scolastiche che hanno tanto contatto con i ragazzi e molto spesso anche rapporti amicali, confidenziali, diciamo?
E infatti il progetto prevede proprio che nel suo secondo step di allargamento coinvolga anche tutta la comunità, compresi i collaboratori, quindi quelli che comunemente chiamiamo bidelli, ma anche la segreteria amministrativa, diciamo tutta la scuola deve essere lentamente, è un percorso lento, è un percorso faticoso, non è così semplice, però l'obiettivo è proprio quello di arrivare a tutto il mondo della scuola.
Questa è una buona notizia e l'importante è partire il 17 febbraio con il primo incontro. Grazie all'assessore Amalfitano per essere stato con noi. Every time you kiss me I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt, sad and lost. Yeah, every time you kiss me I could cry. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. A broken heart, it's only this, it's changing. Dicevamo di dare voce ai giovani, lo facevamo con l'esperienza di Greve in Chianti, ma vogliamo dare voce anche alle detenute nel carcere fiorentino di Sollicciano. Lo abbiamo fatto nelle scorse settimane, avendo ospiti anche dei nostri studi Monica Sarzini, autrice della Portavoce, racconti delle detenute di Sollicciano. Monica da oltre 10 anni tiene un corso di scrittura creativa nel carcere fiorentino e oltre insomma a questo ha avuto del modo di pubblicare testi e antologie che danno proprio voce alle esperienze laboratoriali di queste detenute e da anche questo libro La Portavoce trae spunto Codice a sbarre, lo spettacolo del trio Ginaica al Ridotto del Teatro Puccini, si terrà il 6 febbraio alle 21:30, è un progetto con voce di Caterina Fornaciai che abbiamo in collegamento, ben trovata, buongiorno Caterina.
Buongiorno Chiara, buongiorno Controradio, buongiorno.
Un trio tutto al femminile, ricordiamolo, Giada Moretti al sassofono, Agnese Focardi all'arpa, che porta e portate anche voi attraverso l'arte, la musica, fuori dalle mura di Sollicciano, i racconti delle detenute. Come avete scelto di avvicinarvi al testo di Monica e poi di renderlo appunto musica e renderlo spettacolo?
Allora Chiara, noi abbiamo avuto l'occasione di diciamo esibirci a Sollicciano l'8 marzo del 2023 con in realtà un altro testo che portiamo in giro, è un altro testo a tematica totalmente femminile, si chiama Ricette culinarie per donne tristi. E, è stata un'esperienza veramente forte e è abbastanza ripeto insomma abbastanza forte e abbiamo avuto l'occasione lì di conoscere Monica che ci ha parlato di questo laboratorio che lei tiene a tuttora a Sollicciano e da lì abbiamo deciso di estrapolare dalla portavoce alcuni racconti, alcuni scritti delle detenute, perché ci sembra giusto diciamo in qualche modo portare fuori la voce di queste donne e attraverso l'empatia della recitazione farle vivere sul palco, perché ci sembra che queste storie rimangano veramente troppo chiuse all'interno delle mura del carcere, ci arrivano soltanto notizie veramente bruttissime, ma insomma ci sembra giusto raccontarle, ecco questo è il nostro diciamo è la nostra missione attraverso questo spettacolo di giovedì sera al Puccini.
Dicevamo tu sei la voce di questo spettacolo, l'accompagnamento, la tessitura musicale sonora affidata a Giada Moretti e Agnese Focardi, ecco come avete composto e creato tutto ciò che è l'ambiente sonoro per la messa in scena?
Ti passo le musiciste, sono qui.
Ciao,
sono qui.
Buongiorno. Eccole. Ciao.
Allora, Giada Agnese, diteci tutto.
Allora, da un punto di vista musicale, diciamo che la musica in questo caso è un sostegno ed è un veicolo di emozioni, quindi non può essere troppo protagonista, altrimenti nei reading musicali solitamente si fa così, altrimenti si distoglierebbe troppo l'attenzione del pubblico. Quando c'è una storia bisogna concentrarsi anche sulla storia, quindi la musica aiuta nei momenti dove più meditativi, diciamo, quindi ci sono dei momenti in cui ci sarà la musica sola che serve proprio per far riflettere dopo delle parole e dei racconti che sicuramente sono forti, intensi, e in altri invece accompagna il racconto e lo sostiene proprio perché appunto ovviamente in realtà ci sono dei racconti che sono forse un po' più anche spiritosi. Sì. Abbiamo deciso anche nel fare il taglio dello spettacolo di scegliere delle parti che potessero essere la parte un po' più ludica e divertente, se così si può dire, all'interno di un carcere, e quelle invece un pochino più serie, e quindi la musica chiaramente sottolinea questi aspetti. Ovviamente noi di solito non componiamo musiche, ma essendo delle esecutrici musiciste classiche arrangiamo i componimenti e li adattiamo alla nostra formazione, anche perché appunto per sassofono e arpa diciamo che non è che c'è niente di originale o non troppo, almeno la musica magari che volendo potrebbe esserci scritta sarebbe troppo complicata per essere ascoltata, per essere inserita in un proprio in un reading. E certo. Quindi noi giochiamo ad arrangiare musiche, le adattiamo e in realtà poi abbiamo scoperto che sassofono e arpa si sposano benissimo, e quindi anzi anche questo è un po' l'aspetto che di solito stupisce un po' il pubblico.
Sì, incuriosisce, è un motivo in più oltre al tema per poter partecipare come pubblico all'evento di giovedì 6, 21:30 Ridotto del Teatro Puccini. Un'ultima curiosità, avete avuto la possibilità di esibirvi avendo davanti alcune delle detenute di Sollicciano, cioè avere un feedback anche emozionale, immagino.
Sì, per noi, ciao, sono Agnese, per noi è stata un'esperienza fortissima e anche proprio entrare lì dentro e avere modo di andare oltre quelle mura, perché se ne sente parlare tutti i giorni di carcere, no? Purtroppo, anche sui giornali, è un dibattito caldo anche in questi giorni per l'appunto, però non sempre un dibattito che rimane fuori. Quindi per noi entrare dentro e avere avuto contatto con loro è stato proprio sì, importante, e da lì c'è venuta proprio voglia di prendere le loro storie.
Sì, in realtà è stata proprio l'occasione dell'8 marzo, dove inizialmente noi dovevamo fare un reading sempre dedicato alle donne, solamente alla parte femminile di Solicciano. Esatto. Poi l'allora direttrice ci propose invece di farlo a tutti quanti, quindi uomini e donne. Quindi il contesto è stato molto forte, anche perché insomma, diciamo che sono rare le occasioni per una questione anche di gestione dove il reparto femminile e maschile si ritrovano insieme, e questa è stata la spinta a maggior ragione per dedicarci a questo progetto.
E allora, dare voce alle detenute fuori dal carcere di Solicciano, ma avere anche la possibilità di raccontare cosa avviene all'interno, fuori da narrazioni emergenziali, quanto mai importanti, che però non tengono conto anche di una quotidianità di percezioni, di storie, di vite che si intrecciano, e che grazie a Monica Sarzini e alla portavoce, e grazie a Codice a Sbarre con il trio Ginaica, abbiamo l'opportunità di conoscere un po' di più. Grazie ancora a Caterina, Giade, Agnese. L'appuntamento è il 6 febbraio al Ridotto del Puccini. Grazie, buona giornata. Messaggi che sono arrivati in questa puntata, questa mattina in Newsline, con le tante tematiche che abbiamo affrontato: informarsi, emozionarsi, non trovarsi sempre d'accordo ma ragionare, attivare una chiave di lettura, uno strumento in più che ci porti insomma ad avere un elemento di arricchimento nel nostro bagaglio di attrezzi per affrontare la quotidianità non solo locale, non solo territoriale ma sociale. nazionale in generale. Insomma, questo cerchiamo di fare anche con Newsline. Tra poco risentirete Raffaele Palumbo, che nel frattempo ci ha raggiunto negli studi di Controradio, anzi negli studi di Controradio TV, perché parlerà di Identities, leggere il contemporaneo, l'appuntamento a cura della Nottola di Minerva, l'appuntamento che si terrà il 4 febbraio, dunque proprio oggi pomeriggio alle 18:30 presso la Biblioteca delle Oblate, nella sala Dino Campana, ospite Enrico Fink con Patrilineare, una storia di fantasmi, con lui la curatrice della rassegna Stefania Costa, e in collegamento avrà anche Ottavia Piccolo che ne cura le letture. Dunque un appuntamento imperdibile, quello delle Oblate di oggi pomeriggio, un'anticipazione tra poco sulle frequenze di Controradio, sui nostri canali crossmediali. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Walk out to winter, swear I'll be there. Chill will wake you high and dry. You wonder why you met in the summer and walked in the fall. The brothers we talked in the tongue. Despite what they'll say, it wasn't you. We hit the truth.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio, mercoledì alle 8:40.
Down in Tennessee, oh, she used to love me. Free fever got me and I had to go. I never seen that woman no more. New York
York City is a place I've been. I was there one time with a traveling band. Young girl there wanted me to stay. I think she wanted me to pay. Rolled it out, rolled it in. Here we go, down the road again. Drifter's life is a drifter's wife. Don't say I didn't tell you so. Traveling man now, he don't know only what he hears on the radio. Politics and money don't bother him. Only good-looking women and a bottle of gin. Portland, Oregon to the Mexican line. Boy, let me tell you, the women are fine. If you don't hang around there very long, they never ever know you're gone. Rolled it out, rolled it in. Here we go, down the road again. Drifter's life is a drifter's wife. Don't say I didn't tell you so.